Allora, mi sentite? Datemi un ok se mi sentite. Buonasera a tutti. Comincio a salutare Angelo, Arianna, Massimiliano, Roberto, Valentina. Mi sentite? Datemi un ok, un feedback. Ok, non si sente. Ok, adesso sì, ora sì, perfetto, si sente bene, eccetera. Allora, probabilmente avete perso le prime parole, quindi ve le ripeto. Innanzitutto grazie per esservi iscritti così un po' all'ultimo momento. Questo è un webinar un po' sperimentale perché è un webinar che vuole essere un momento di riflessione collettiva, di interazione, di scambio di idee, quindi non è un webinar che diventerà un videocorso, non è una lezione, come dire, online, non è un corso online, ma è più una conversazione tra persone, dove io proverò a darvi alcuni input, diciamo, consiglio, qualche riflessione su alcuni temi legati alle strategie di networking. Allora, il primo punto che voglio affrontare con voi è appunto: quale strategia di networking su LinkedIn, conviene adottare o state adottando e con quale tipo di risultati state ottenendo? Sostanzialmente ci sono due scuole di pensiero su LinkedIn, ovvero due approcci molto differenti, direi pure, come dire, duali, antitetici. Da una parte coloro che promuovono uno sviluppo esponenziale, una crescita anche esponenziale molto veloce del tuo network, fino ad arrivare anche al limite massimo di collegamenti che puoi avere su LinkedIn, che è 30.000, circa 30.000 collegamenti, e quindi puntano sulla quantità, sulla dimensione, quindi il numero di collegamenti. Altri invece all'opposto adottano un approccio molto più selettivo, per cui decidono di accettare, per esempio, richieste di collegamento solo da persone che conoscono nella vita reale, di cui si fidano e che stimano sostanzialmente. Oppure, allo stesso modo, vanno a aggiungere, invitare persone che ugualmente hanno conosciuto, hanno incontrato e con cui vogliono poi magari sviluppare una relazione, una conversazione anche su LinkedIn. Quali sono i vantaggi e gli svantaggi dei due approcci? Qual è il giusto mix, potremmo dire? Se ha senso trovare un equilibrio tra queste due forze centripete. Quindi, da una parte, il desiderio, la voglia di costruire anche velocemente, in maniera esponenziale, un network molto ingente. E che tipo di vantaggi ha, per esempio, questo approccio che si chiama di open networking? Che grazie a un network molto grande è più facile che tu possa essere trovato da una persona che non ti conosce. Perché ricordiamoci che qual è il concetto di network su LinkedIn? LinkedIn attribuisce alla parola network un significato ben preciso dal punto di vista proprio numerico. Quindi il tuo network personale su LinkedIn è composto da tutti i tuoi collegamenti diretti, ovvero collegamenti di primo livello, dai loro collegamenti, che sono per te collegamenti di secondo livello, e dai collegamenti dei collegamenti, quindi di terzo livello. Quindi arrivi ai collegamenti dei collegamenti dei collegamenti. In più a questo numero di utenti LinkedIn vanno aggiunti coloro che sono iscritti agli stessi gruppi a cui tu sei iscritto. Quindi il tuo network è composto da persone con cui condividi un specifico interesse, un livello di affinità perché partecipi alle discussioni o comunque ti sei iscritto volontariamente a un gruppo, più le persone che possono essere collegate con te, ma non sai poi loro idealmente con chi sono connesse. Quindi non puoi conoscere a priori i collegamenti dei tuoi collegamenti, però se tu ti colleghi a persone con un forte trust professionale, autorevole, che hanno sviluppato il proprio network secondo criteri di selettività, di scelta, quindi di qualità, per la proprietà transitiva del trust, comunque puoi aspettarti che i loro collegamenti siano comunque un po' come loro, quindi ugualmente interessanti, rilevanti, autorevoli, degni di fiducia, rispettabili, affidabili, eccetera. Quindi andare a costruire una prima cerchia, un primo network di primo livello, selezionato in una maniera quindi accurata, senza accettare le richieste di collegamento da tutti e senza invitare ovviamente chiunque, in qualche modo ci previene o ci permette di poter attingere po poi diciamo, a questo database di contatti di secondo e di terzo livello che tipicamente è assolutamente, come dire, coerente e di valore. Ecco, quindi questa è un po' la premessa. Avere un network grande ci permette di essere più facilmente trovato, di essere e di trovare noi stessi se andiamo a fare delle ricerche su LinkedIn. Quindi noi possiamo arrivare a trovare delle persone impostando una ricerca con i filtri LinkedIn, con un account gratuito, fino ad arrivare a un terzo livello, più abbiamo detto, gli utenti che appartengono ai gruppi. Quindi se abbiamo un network con un numero di collegamenti diretti di 10.000 persone, e mediamente queste persone possono avere dai 500 ai 1.000 o ai 2.000 collegamenti, moltiplicate 1.000 per 1.000, già fa 1 milione di collegamenti. Se poi aggiungete un terzo livello, moltiplicate 1 milione per 1.000, addirittura arrivate a una cifra che copre quasi tutta la dimensione del network di LinkedIn, che sono 700 milioni circa. Considerate che ovviamente ci sono delle forti sovrapposizioni, quindi ci possono essere molti collegamenti duplicati in qualche modo. Quindi il calcolo non è così semplice e lineare. Quindi il vantaggio di avere un network esteso è quello di essere, di trovare, di essere più facilmente trovato dal motore di ricerca di LinkedIn. Qual è uno degli svantaggi più evidenti? È che è difficile mantenere in vita in maniera duratura, una serie di relazioni così grande. Secondo Robin Dunbar, un antropologo e sociologo inglese che ha studiato il fenomeno di quante persone noi possiamo avere tra i nostri amici e con quanti possiamo mantenere delle relazioni stabili, durevoli e ricche, ecco, secondo questi studi di Robin Dunbar, questo numero è relativamente piccolo. Si parla di 150 persone. Quindi noi possiamo sviluppare e mantenere delle relazioni profittevoli, ovvero, come dire, profonde, approfondite, realmente costruire quindi una rete di relazioni veramente di valore, quindi dando del tempo, dedicando del tempo a queste persone con non più di 150 persone. Ora, naturalmente, per un commerciale che può fare business prospecting, questo numero è molto basso, quindi diventa molto limitativo questo approccio. Per cui il mio consiglio è trovare un giusto equilibrio tra avere un network molto piccolo, molto coeso, molto selezionato, ma che non ci permette poi di fare un'attività di prospecting né di essere trovato da potenziali clienti che stanno cercando magari i nostri servizi, la nostra professionalità, i nostri contenuti, e dall'altro invece il rischio di avere un network troppo esteso è quello poi di non riuscire a separare il segnale dal rumore. Per esempio, ad avere una newsfeed così poco incentrato sui reali interessi da parte di influencer, di persone di valore, di collegamenti di persone che magari occupano lo stesso ruolo, hanno le nostre competenze, e quindi invece avere un network un pochino troppo generico ci preclude da questa attività, per esempio da poter facilmente separare contenuti di reale interesse per noi rispetto a tanti altri contenuti magari che a noi non interessano. La verità sta nel mezzo, quindi trovare il giusto mix, abbiamo detto, tra un network che può essere sicuramente, il mio consiglio è superare la soglia dei 500 collegamenti da una parte, e dall'altra però magari non arrivare al limite massimo di 30.000 collegamenti, e comunque cercare di aver chiaro quali sono i ruoli differenti che possono giocare figure differenti all'interno dello stesso network. Quindi non cercate di avere collegamenti tutti che appartengono allo stesso ruolo o allo stesso settore o che hanno le stesse esperienze e competenze, ma vince la diversità, l'eterogeneità. Quindi gli studi di antropologi, sociologi o anche di chi studia proprio le reti sociali da un punto di vista poi del valore di questo network in ottica di business, di carriera, di opportunità di carriera, ecco, questi studiosi come Ronald Barth, Cross ed altri, all'inizio fu Grano Vetter che studiò la teoria dei legami deboli, insomma. Ora, senza fare tutta una cronistoria di quella che è un po' l'evoluzione del pensiero in questo senso, quello che vi voglio dire io è che comunque emerge che un cosiddetto network di tipo smart, quindi non necessariamente piccolo o grande, ma soprattutto che include delle diversità, cioè delle figure che appartengono a sottocluster coesi di persone magari molto legate tra di loro, molto connesse tra di loro. Per esempio, potreste avere nel vostro network persone che sono veramente appassionate o competenze su uno specifico settore. Potreste avere nel vostro network ex colleghi magari di un'azienda dove avete lavorato per molti anni e ora dove non lavorate più. Potete avere all'interno del nostro network un cluster di persone con cui avete studiato insieme, con cui avete condiviso magari una forte esperienza formativa. Potreste avere nel vostro network un cluster di persone che sono i vostri compagni di scuola e magari coloro che provengono dalla stessa città. O coloro che invece vivono nella vostra città attuale. Nel mio caso io potrei avere persone che provengono da Firenze, che hanno studiato ingegneria elettronica all'Università di Firenze, persone che invece sono e stanno e vivono a Milano e magari hanno frequentato il Politecnico di Milano dove io ho conseguito l'MBA alcuni anni fa, forse già un decennio fa. Quindi sono cluster coesi di persone che possono essere interessati e possono contaminarsi tra di loro. E quindi avere un network smart, diversificato, eterogeneo, che ci permette quindi di fare delle contaminazioni, di portare un'idea, una riflessione, un pensiero, un contenuto, un insight da un cluster, da un sottocluster ad un altro sottocluster, penso che sia un punto assolutamente interessante. Quindi, detto ciò, pensate comunque se il vostro obiettivo è quello di avere un network che vi permette poi di trovare di potenziali clienti o comunque di coccolare e mantenere relazione con i clienti ideali, queste sono sicuramente delle figure che dovreste prendere in considerazione. Chiedetevi quanti nuovi prospect o quanti nuovi clienti attuali o passati fanno parte del mio network? Quanti colleghi, ex colleghi, datori di lavoro, docenti, persone che ho conosciuto in un'altra università che magari oggi potrebbero ricoprire ruoli importanti fanno parte del mio network? Provate quindi a scomporre, a sezionare il vostro network secondo questa logica. Quindi andate sul motore di ricerca, selezionate collegamenti di primo livello e provate a inserire, non so, un job title, quello che è il vostro cliente ideale, il ruolo che ricopre tipicamente il vostro interlocutore in azienda, nel mio caso marketing manager o sales manager, magari digital marketing manager. Quindi io potrei scoprire facilmente, velocemente, qual è la percentuale di marketing manager o di sales manager che sono connessi a me su LinkedIn, ovvero sono collegamenti di primo livello. Potrei capire quanti tra queste persone sono associate o collegate con figure simili a loro, che ricoprono magari il ruolo di marketing manager o di sales manager in altre aziende. E quindi questo naturalmente è la portata, il valore della relazione, ovvero della rete, che mi permette tramite un collegamento condiviso magari di essere presentato, di essere introdotto a un'altra persona. Volendo poi considerare alcuni principi, in questo caso legati alla digital influence, vi faccio presente uno studio molto interessante, una teoria in realtà postulata ormai alcuni anni fa da Brian Solis. Brian Solis, alcuni di voi l'avranno sentito nominare, magari avranno letto dei libri o degli articoli, è considerato un guru del social business, del marketing digitale, ma anche proprio della Digital Transformation, principal di Altimeter, una società di consulenza strategica americana, ha definito le tre R della digital influence in suo lavoro seminale. Queste tre R sono la reach, la relevance e la resonance. Quindi la reach rappresenta la vastità del nostro network. Quante persone io posso raggiungere perché magari sono a me connesse, perché magari mi conoscono, quindi quanto è vasto la mia copertura, la mia reach. Quindi se io faccio un post, che tipo di reach, di visibilità può avere questo post? Poi l'altro punto importante è la relevance, cioè la rilevanza, l'autorevolezza, la forte competenza riconosciuta dagli altri. Quindi quanto questo nuovo collegamento che state aggiungendo al vostro network su LinkedIn è una figura assolutamente autorevole, che pubblica e condivide contenuti rilevanti per il tuo settore, per il tuo business, per il tuo mercato, per quelle che sono le aree su cui tu hai investito per costruire la tua reputazione, il tuo personal brand. Quindi abbiamo detto reach, relevance e resonance. Resonance è sostanzialmente quanto risuonano i suoi post, quindi quanto è attivo e interattivo con il suo network. Qual è il tasso medio di engagement che un post di questa persona ad alta resonance può avere? Ecco, questo è un altro parametro sicuramente interessante. Quindi voi dovreste avere nel vostro network persone affidabile con un'elevata relevance, persone con magari un grande network, quindi super connettori, open networker, e persone che invece fanno una grande attività e generano un grande engagement, quindi un loro commento, un loro like potrebbe, come dire, propagarsi, potrebbe scatenare un grande incremento in termini di reach di un vostro post, cioè potrebbe fare in modo che il vostro post venga ricondiviso o rivisto da un network molto, molto grande, oppure a questo tuo post possa essere conferita autorevolezza nel momento in cui una figura, un tuo collegamento ad alta relevance commenta un tuo post, quindi oppure ti scrive una segnalazione, oppure ti conferma una tua competenza. Quindi vedete, nel momento in cui decide di andare verso un network un pochino più selettivo, dove si decide di volta in volta se accettare o meno una richiesta di collegamento, e anche si inviano delle richieste di collegamento, si fanno degli inviti mirati, i ragionamenti su come misurare il valore di un nuovo nodo della nostra rete possono essere anche di questo tipo. Allora, io ho parlato abbastanza, visto che siete in pochi, vorrei fare un esperimento, vorrei darvi la parola. Comincio da Angelo, che vedo essendo là, vediamo se Angelo ha voglia di parlare, così dico anche agli altri di prepararsi perché faremo ora un breve giro. Vediamo Angelo se ci sente, se vuole parlare. Ok, per ora non lo vedo attivo. Allora, proviamo con Arianna. Ecco, Arianna o Ariana? Perché io leggo Ariana forse. Ci senti, Arianna? Allora, proviamo a riattivare l'audio di tutti. Vediamo se si può parlare. Se Arianna ha voglia di parlare. Ci sente, Arianna? Nessuno ha voglia di parlare. O come mai non vi sento? C'è il microfono verde, ma non so come mai. Proviamo a sentire Elena. Elena, puoi parlare?
No, sì.
Allora, con chi parlo? Con Arianna? No, non riusciamo. Ho sentito per un attimo la voce. Proviamo a sentire Fabio. Volevo togliermi la soddisfazione di parlare con voi, ma è evidentemente più difficile o complesso di quanto potessi immaginare. Allora, vi raccontavo appunto delle strategie di networking. Intanto vediamo se qualcuno di voi vuole parlare. Ora vi apro il microfono. Quindi, avere l'audio attivato, no, non so come mai. Quindi Fabio, vuoi parlare?
Oh, ciao Leonardo.
Oh, finalmente. Come va?
Benissimo, benissimo. Era interessante il discorso che facevi.
Sì, volevo anche sentire la vostra opinione, non volevo fare un monologo, però vedo che non c'è stata, ho provato a interpellare, siamo in pochi anche perché comunque l'ora è tarda e è come dire
Ma guarda che quando chiamavi le persone, in realtà io guardavo, risultava l'audio disattivato a tutti, eh?
ma io poi ho acceso il microfono come l'ho fatto con te,
Adesso
l'ho fatto con
prova a
altri.
vedere, perché adesso probabilmente a me risulta attivo. Quando tu pensavi di averlo attivato a tutti, in realtà io l'avevo disattivato, lo segnava come disattivato.
Allora, boh, non lo so. Ora, per esempio, c'è il microfono di Arianna acceso, riattivo anche quello di Elena, però quello di Elena non funziona. Proviamo Massimiliano. Vediamo se si riesce. No, non si riesce. Non saprei. Okay. Valentina. Proviamo a disattivare. Ma allora, io vado avanti, poi vediamo se riusciamo a, come dire, rendere un po' più interattiva questa conversazione. Quindi, un punto importante è, abbiamo detto, questa strategia di networking. Altro punto, è come gestire la richiesta di collegamento in ingresso. Allora,
Pronto?
sostanzialmente voi avete tre opzioni. Pronto? C'è Arianna? Stava parlando?
Pronto, sono
O
Massimiliano.
Massimiliano? Massimiliano, sei tu?
Buonasera, professore.
Sei Massimiliano?
Sì, sono io, la voce arriva in ritardo. Buonasera, grazie per l'invito, sempre molto interessante ascoltare le sue lezioni.
Grazie, Massimiliano. Ah.
Il discorso è interessante, avere tanti contatti e averne pochi selezionati. Io ho scelto la strada B, pochi e selezionati. È vero che riscontro il problema che a volte me ne servirebbero di più. Quindi è un po' il cane che si morde la coda, non c'è una soluzione vera a questo problema.
No, no, non c'è. Però si possono de definire in base a degli obiettivi. A mio avviso bisognerebbe trovare un buon compromesso tra quantità e qualità, probabilmente puntando più alla qualità e facendo riferimento anche a questa terza dimensione che vi ho spiegato, che è l'eterogeneità, la diversità, il fatto di poter avere all'interno del nostro network persone che magari sono fortemente connesse con un loro cluster locale, magari un sottogruppo di persone con cui hanno dei legami molto forti.
Certo, io per esempio ho provato a legarmi, io lavoro molto nel business to business, anche al mondo delle associazioni, tipo per esempio associazioni di imprese, perché a loro volta, legandomi a signori che rappresentano questo tipo di associazioni, a loro volta, mandando un messaggio a loro, in realtà poi lo mando a tutti i loro associati. Cioè, io ho fatto questo tipo di ragionamento. Non ho magari, nei miei contatti tutti gli associati. Ma magari c'ho il direttore di Compagnia delle Opere di Bergamo, visto che si sente da dove chiamo, dal mio linguaggio.
Certo.
Cioè, ho fatto questo tipo di ragionamento. È chiaro che anche io mi rendo conto, per esempio, adesso ho 700 contatti, molto selezionati, ma a volte mi rendo conto che sono pochi, sono veramente pochi. E capisco, a volte direi, magari
Sì.
se ne avessi 10.000, 20.000, non mi farebbe schifo. Cioè, è un eterno
Sì.
dilemma.
Va valutato un po' i pro e i contro di entrambi gli aspetti, di
È
entrambi gli
chiaro, come lei
approcci.
mi insegna, l'audience è importante. Creare
Sì.
un'audience è molto, molto importante. Me ne rendo sempre più
Assolutamente.
conto.
Un altro punto interessante è vedere quale differenza c'è tra i tuoi collegamenti e i tuoi follower, perché tu potresti avere anche molti più follower dei tuoi collegamenti. Se scrivi dei contenuti interessanti, sei molto selezionato nell'accettare le richieste di collegamento, può darsi che tu abbia un seguito superiore a quello che è il tuo network, a quelli che sono i tuoi collegamenti diretti,
No, ho
capito?
verificato più o meno uguale, più o meno uguale. Sì, anche perché io sto facendo una politica del general purpose, non sto selezionando un audience particolare in questo momento. Poi
Ok,
adesso vediamo cosa succederà nei prossimi mesi, se dovrò scegliere anche io in base al mio committente, insomma, in base a cosa devo vendere, per dirla così, in parole molto, molto, molto semplici. In base a quello che devo vendere, mi devo creare un audience che mi serve in quel momento. In questo momento sono generico perché non ho un committente e quindi anche le mie tematiche sono general purpose e spesso
certo.
prendo articoli scritti da altri proprio perché voglio essere general purpose in questo
Ho
momento.
capito, ho capito.
Però
Grazie Massimiliano. Proviamo a dare la parola a qualcun altro, poi magari ci risentiamo dopo. Allora, volevo sentire Andrea Ghirlanda, se riusciamo a parlare, vediamo se è attivo o funzionante il microfono, se vuol parlare. Ci sei,
sono
Andrea?
attivo. Sì, ci sono.
Ok, guarda, questa è una nuova modalità, abbiamo visto, una modalità un po' da sera, da salotto, da sofà, insomma. Quindi ho detto proviamo a fare un approccio un po' più light, non la lezione pesante con le slide, eccetera, eccetera, ma provo a darvi degli spunti, a lanciarvi dei temi e a farvi anche un po' un racconto di magari un tema e proviamo un attimo a capire le persone come vedono, per esempio, come si approcciano a questo tema del networking. Tu hai sentito fin dall'inizio un po'
Guarda,
questo ragionamento?
scusami, ma io sono arrivato a casa tardi, quindi ora a cena sono collegato da 10 minuti più o meno.
Ma hai
Quindi
colto qualcosa?
eri già alle domande, però ho capito da come hai risposto precedentemente che quello che hai detto è che c'è un approccio, bisogna avere degli approcci variabili a seconda dell'obiettivo che ti dai con la tua
Sicuramente. E
approccio,
poi,
no? Ora,
certo.
io ti dico, io in questo momento, scusa, no,
Vai, vai, Andrea.
ti dico, io in questo momento non sto usando LinkedIn per fare lead generation. Sono un consulente marketing, però per fortuna ho clienti tramite passaparola e al momento quindi non ho bisogno. Però nonostante questo mi sono preso i tuoi corsi, ti ho sentito a qualche corso di Studio Samo in cui ero andato per tenermi aggiornato sul marketing. Diciamo, io ho 30 anni, quasi 30 anni di lavoro e per cui sono nato nel marketing old style, diciamo tradizionale. E poi mi sono evoluto anche nella parte online, digital, e quindi ho cercato di tenermi un po' aggiornato. Però ti dico, in realtà non sto usando la mia pagina. Il mio approccio al networking in generale è di accettare le richieste che mi fanno e di usare invece a lavorare in modo attivo per contattare persone che mi sembrano interessanti nei progetti che devo seguire. Sto facendo così. Ho un network che 1200 persone circa, ma nato spontaneamente negli anni di lavoro, ecco. Non l'ho sviluppato. Per cui ti
Allora,
dico, non sono un esempio fantastico, forse, perché non ho usato in modo attivo la cosa.
senti, quello che ti volevo chiedere è, la domanda la faccio anche agli altri, se fate un'attività, come dire, periodica di gestione, manutenzione, barra pulizia del vostro network. Se vi è capitato di rimuovere i collegamenti, se vi è capitato di fare un'analisi sulla tipologia, sui ruoli, sulle figure, magari sui settori a cui appartengono i vostri collegamenti. Questo vi aiuterebbe a capire come è costruito attualmente il vostro network e magari scegliere di andare in un'altra direzione, per esempio andare a contattare persone che per ruolo, per seniority, per settore, per competenze magari appartengono ad altri mondi o ad altre parrocchie. che però per voi potrebbero essere interessanti o su cui vorreste in qualche modo andare o avvicinarvi, insomma.
Io onestamente non ho mai fatto pulizia di... diciamo che io ho un network che è abbastanza particolare perché insegno in un master di marketing e quindi ho anche tanti ragazzi che chiedono il collegamento, per cui diciamo, è un target molto variabile. E non ho mai fatto delle attività di pulizia, ma anche perché non ho mai fatto nemmeno delle attività di lead generation che mi portassero a capire quei gruppi rispondevano meglio, no? Quindi diciamo posso lasciare anche la parola a qualcun altro se vuoi, nel senso che...
Ringrazio Andrea.
Però...
Allora, proviamo a
Grazie.
sentire un'altra persona. Allora, vediamo se. Allora, Valentina Fontana, il microfono acceso. Valentina, ci sei? Puoi parlare? Vedo che aveva alzato la manina. Allora, facciamo così, scrivetemi in chat chi vuol parlare, altrimenti vado avanti io. Facciamo così. Volevo ancora condividere qualche altro concetto con voi. Quindi, come gestire una richiesta di collegamento d'ingresso, magari da una persona che non conoscete? Quindi che cosa fate? Tipicamente avete tre opzioni. Potete declinare l'invito, potete accettarlo subito, oppure c'è una terza opzione che molto spesso è sottovalutata o sottoutilizzata, ma molto interessante. Inviare un messaggio di richiesta di approfondimento in cui chiedete alla persona di spiegare perché ha deciso di invitarvi, cosa lo ha spinto a farlo, quali erano le sue motivazioni. Che tipo di collaborazione, di sinergia, di valore reciproco vede nella mutua connessione che questa persona ha richiesto? Quindi il mio consiglio è provate a inviare un messaggio di approfondimento prima di decidere di non accettare quella richiesta di collegamento perché è generica, perché è apparentemente poco interessante o rilevante, magari non in target, dove fate fatica a intravedere un vantaggio reciproco che può nascere da questo tipo di nuovo collegamento. Definite quindi la vostra connecting policy. Cosa significa? Quelle linee guida che vi aiutano a prendere delle decisioni, se accettare o non accettare, in tempi brevi. Per esempio, io non accetto richieste di collegamento da coloro che hanno un profilo senza foto, hanno un profilo scarno, hanno curato quegli elementi di base del loro profilo, oppure mi hanno inviato una richiesta di collegamento assolutamente generica, non si sono presi la briga, non hanno fatto nemmeno uno sforzo di personalizzare il loro invito. Quindi io faccio fatica a accettarli e potrei, a dire la verità, non sempre lo faccio, a volte sì, devo dire. Se ho il dubbio, invio un messaggio di approfondimento, di richiesta di approfondimento. Le statistiche ci dicono che solo il 25% delle persone rispondono a questo messaggio. Quindi è una sorta di selezione naturale. Coloro che non rispondono, ovviamente, dimostrano veramente che hanno mandato un invito un po' a casaccio, hanno un po' sparato nel mucchio, non erano così motivati o consci di quello che stavano facendo, non avevano fatto un minimo analisi o selezione, ma avevano semplicemente magari letto qualcosa di tuo, di interessante o avevano deciso di invitarti senza una grande condizione. Quindi, il mio consiglio, definite la vostra connecting policy, la vostra policy con cui decidete se accettare o non accettare gli inviti e quando invece sta a voi, cercate sempre di personalizzare l'invito. Aumenterà moltissimo sia il tasso di accettazione degli inviti, quindi più facilmente, più probabilmente i vostri inviti saranno accettati e costruirete anche una rete più solida, di maggiore valore, più ragionata, più consapevole, più facilmente, come dire, interattiva, insomma. Come personalizzare i vostri inviti? Andate sul profilo della persona, supponiamo sia un collegamento di secondo livello, quindi significa che quantomeno avete un collegamento in comune. Valutate se questo collegamento potrebbe aiutarvi ad essere presentato da questa persona. Quindi dovete in qualche modo scoprire, lo potete fare semplicemente mandandole un messaggio per avere informazione, per chiedere se il collegamento in comune che ritenete più idoneo ha voglia, è disposto ed ha un livello di familiarità tale con la persona che voi volete invitare tale da permettergli di richiedere un'introduzione, cioè di introdurti al suo collegamento prima che tu invia a quest'ultimo una richiesta di collegamento. Per personalizzare l'invito, quindi possiamo far leva su un collegamento in comune, se è un collegamento di secondo livello, magari sul fatto che coltivate le stesse esperienze, gli stessi interessi, che avete le stesse competenze, che siete iscritti agli stessi gruppi. Quindi cerca di far emergere quella che si chiama la prossimità sociale, cioè gli elementi a fattor comune che ti permettono più facilmente di rompere il ghiaccio, di personalizzare il tuo invito, di rendere più familiare e facile l'accettazione del tuo invito. Tutti noi abbiamo paura degli sconosciuti che bussano alla nostra porta col volto coperto, molto meno abbiamo la paura se c'è qualcun altro, magari un vicino di casa sorridente, che ci permette di conoscere questa persona e di farlo entrare nella nostra casa. Avremo meno paura se questa persona la riconosciamo come appartenente alla nostra specie, alla nostra razza, con gli stessi valori, gli stessi ideali, lo stesso vissuto professionale. Quindi potrebbe essere un ex collega, una persona molto amica di un nostro ex collega, un ex compagno di università. Quindi fate riferimento a queste esperienze condivise, quando personalizzate il vostro invito. Persone che potresti conoscere, come ci dice LinkedIn, persone che hanno ricoperto, ricoprono ruoli simili al tuo e quindi con cui puoi dialogare da pari a pari su temi legati a magari un'esperienza professionale condivisa, alle problematiche legate a un settore specifico. Ecco, sono tutte modalità per rendere più personale, più caldo, più rassicurante il vostro invito. Avete 300 caratteri per farlo. Quindi, andando sul profilo di un prospect, supponiamo un collegamento di secondo livello a cui volete inviare una richiesta di collegamento, provate a estrarre un elemento, un insight di tipo personale. Magari scoprite che questa persona veramente viene dalla vostra città, oppure che magari ha fatto l'Erasmus, magari l'avete fatto pure voi, o che è appassionato e competente di una specifica materia, e magari lo siete anche voi. Oppure scoprite un insight di tipo business, magari ha cambiato ruolo, è stato promosso recentemente, ha fatto carriera in azienda. Oppure potreste trovare dall'analisi, dallo studio del suo profilo, un elemento che invece ha a che vedere con la sua azienda. Magari l'azienda è stata acquisita, ha acquisito un'altra società, si è fusa, ha aperto uno spazio, uno studio, un ufficio all'estero, ha aperto una nuova business unit, si è ingrandita. Quindi tutti elementi che in qualche modo potete citare per personalizzare il vostro invito. Se dovete scegliere tra un insight personale, uno professionale e uno legato al business dell'azienda a cui questa persona appartiene, scegliete l'insight personale. Farà più facilmente breccia nei cuori e nella mente di questa persona. Ok, quindi questo vi ho dato degli suggerimenti per personalizzare il vostro invito. E poi provate a definire come ultima cosa, poi facciamo un altro giro di tavolo se riusciamo, provate a definire la vostra LinkedIn networking routine, cioè una sequenza di azioni, magari anche giornaliere, che potete fare per espandere gradualmente il vostro network. Primo suggerimento è andate a verificare chi ha visualizzato il vostro profilo, chi ha visitato il vostro profilo. Potrebbero essere collegamenti di primo livello, ma potrebbero essere anche collegamenti di secondo livello. Persone che magari vi hanno trovato perché hanno fatto una ricerca su LinkedIn o magari su Google, persone che hanno letto un vostro post o hanno letto un commento che avete fatto sotto un post di una persona che loro conoscono, a cui sono collegati. Quindi prendetevi qualche minuto al giorno per verificare se tra le persone che hanno visualizzato il vostro profilo c'è qualche figura interessante, rilevante, non necessariamente un prospect, potrebbe essere comunque una figura esperta in uno specifico settore che a voi interessa o una figura che ricopre un ruolo interessante, magari all'interno come il vostro, magari all'interno di un altro settore. Ecco, quindi provate a inviare richieste personalizzate di collegamento personalizzato a coloro che hanno visitato il vostro profilo. Altra cosa che potete fare è andare a prestare attenzione a coloro che hanno interagito, hanno creato engagement con i vostri post, commentando, mettendo like e magari condividendo un vostro post. Sono persone che conoscete, sono persone interessanti, andate a vedere sul loro profilo e mandate magari ad alcuni di questi una richiesta di collegamento. Potete poi guardare tra le notifiche se appunto per scoprire se ci sono tra queste persone che magari hanno interagito, vi hanno citato, hanno commentato, hanno messo like a uno dei vostri post. Ecco, altra modalità è quello di utilizzare la ricerca avanzata per provare ad aggiungere ogni giorno alcuni collegamenti, magari tra le persone che vorreste conoscere, quindi potenziali clienti, partner, candidati a entrare nella vostra azienda, potenziali fornitori, partner, abbiamo detto, oppure persone che potresti conoscere, e quindi in questo caso vai a vedere proprio nella tua pagina network le persone che potresti conoscere e segui i suggerimenti di LinkedIn. LinkedIn ti aiuta a costruire un network affidabile di qualità perché ti dice: guarda, queste persone ti possono interessare perché ricoprono ruoli o simili ai tuoi, lo stesso ruolo in altre aziende, oppure perché provengono dalla stessa, vivono nella tua stessa città, oppure perché hanno fatto la tua stessa università. Ecco. Queste sono tre tipologie di suggerimenti che ti aiutano a costruire in maniera organica un network, di qualità. Ecco, ho provato a darti dei suggerimenti per provare a costruire la tua LinkedIn Network Routine. Proviamo a sentire un altro paio di voci. Allora, riproviamo con Valentina Fontana. Facciamo quest'altro tentativo. Valentina, ci senti?
Riuscite a sentire?
Sì. Ecco,
Ok, ho tolto le cuffie, forse con quelle non andava. Allora,
ora ti sento.
allora.
Innanzitutto presentati. Chi sei, cosa fai, perché ti sei iscritta a questo webinar? Mi segui, non mi segui, mi conosci?
Sì, diciamo questo, io lavoro all'interno di un centro per l'impiego come consulente nell'ambito delle politiche attive, do supporto per il ricollocamento professionale, ok? E sono attiva su LinkedIn da poco tempo, sono iscritta da 10 anni, ma ho iniziato a usarlo praticamente a gennaio, quindi a gennaio ho fatto il mio primo post personale. E con neanche un centinaio di persone nella mia rete ho ottenuto quasi 9.000 visualizzazioni.
Però, complimenti.
Ma mi ero impegnata. Mi ero impegnata.
L'impegno paga, complimenti. Ok.
Diciamo che quello mi ha dato un po' di coraggio, però ancora devo capire bene come usarlo. Per cui il mio dubbio, allora io di scelta mia punto sempre più alla qualità che alla quantità. E specie essendo, diciamo, giovane all'interno di questo social, penso che in una prima fase sia importante muoversi più in quest'ottica. Il mio dubbio è, siccome faccio tanti colloqui con persone di ogni genere, perché comunque come disoccupati seguo persone di ogni genere, molti mi chiedono il collegamento e non sempre so come comportarmi. C'è stata una fase in cui avevo provato a dare collegamenti. Sì,
Sì.
però mi sono accorta che, come giustamente dicevi tu, il newsfeed non era più centrato, nel senso che mentre prima ricevevo molte informazioni, io lo uso tanto LinkedIn per studiare, per tenermi anche aggiornata rispetto, per esempio, alle tue iniziative. E quindi nel momento in cui perdo, per me è un danno in questa fase. E come
Certo.
collegamenti io al momento ho prevalentemente persone legate al mio settore, che perché appunto lo uso per condividere news, occasioni di formazione, opinioni professionali, ok? E in maniera minore ho accettato il collegamento a persone che magari avevano condiviso o commentato i miei post, piuttosto che a persone che si erano rivolte a me in maniera personalizzata chiedendo un supporto. Ho rimosso alcuni nominativi perché vedendo meglio il loro comportamento nell'ambito social non lo condividevo, cioè avevano avuto delle posizioni a volte mi sembravano un po' aggressive come toni e quindi li ho rimossi. L'altro mio dubbio è rispetto al seguire qualcuno, cioè io seguo tante persone perché lo uso anche un po' come modo per vedere prima il tenore dei loro messaggi. Okay, per evitare di fare appunto
È una
quell'errore
pratica
che.
corretta, assolutamente.
Però mi domando, loro sanno che li seguo? Cioè,
Sì.
ok, perché
Se
io.
hanno una notifica attiva, sanno che tu sei diventato un loro follower e ti vedono tra coloro che li seguono. Sì, possono scoprirlo facilmente, insomma. Magari non sono così attenti, però insomma, diciamo che dovrebbero, lo possono conoscere.
LinkedIn segnala nel momento che, ripeto, mi mancano proprio delle basi. Quando
Sì.
qualcuno inizia a seguirmi, mi arriva la notifica, però raggruppa da qualche parte tutti quelli che mi seguono.
Sì, perché tu dal tuo profilo, dove c'è nel box attività, c'è scritto anche il numero dei follower e accanto c'è un link con scritto gestisci follower. Se clicchi su quel link, accedi sostanzialmente a una pagina dove puoi vedere chi stai seguendo e chi ti sta seguendo, cioè chi sono i tuoi follower.
Ok, devo guardare meglio, perché avevo presente da parte persone che seguo all'interno della gestisci la tua rete, no? Dove ci
Sì,
sono collegamenti,
ma
eccetera.
è proprio dal tuo profilo dove c'è il box attività e c'è scritto il numero dei follower,
Ok,
lì c'è
quindi
un
non
link,
dovevo.
clicca sul link accanto a quell'informazione.
Ok, devo cercarlo lì. Ok.
Sì.
E no, niente, quindi i miei dubbi erano un pochettino di
Comunque
più.
diciamo che mi sembra che stia applicando delle sane regole di, come dire, di policy legata, di connecting policy, no? Hai detto che comunque presti attenzione a chi commenta, a cosa le persone scrivono, a come si comportano, eccetera, eccetera. Quindi mi sembra che
Io
tu
ho
stia facendo un buon
iniziato
lavoro.
a contattare le persone per ringraziarle, nel senso che quando postano dei contributi che ritengo interessanti, il modo in cui io entro in contatto sostanzialmente è quello di ringraziare.
Certo.
E ho avuto dei riscontri che mi hanno un po' sorpreso, nel senso che a me sembrava la cosa più normale del mondo, e
Invece è
invece
abbastanza
dall'altra
raro.
parte
È abbastanza raro.
no.
Sì.
Ho visto, ho visto. Un po' vincere è facile, diciamo. Ci vuole poco alle volte. E a
Beh,
livello di.
sai, come dire, quel minimo di attenzione, di cura o di caring, che è un concetto un po' più allargato rispetto alla cura, se vogliamo, può fare la differenza. In questo mondo frenetico, rutilante, dove c'è anche una forte dose di egoismo, un po', invece prestare attenzione agli altri, ringraziare o commentare o dare spazio e voce agli altri. Può essere assolutamente, come dire, originale e anche molto apprezzato. Insomma.
Io vado in difficoltà, non so se anche gli altri, nel momento in cui devo scegliere, per esempio, tra condividere, cioè tipo se io trovo un post interessante, il mio dubbio a volte è tra commentare direttamente lì o ricondividere il post.
Guarda, se tu vuoi fare un piacere alla persona, il commento funziona meglio che la condivisione.
Ok.
Quindi il mio suggerimento è fare due azioni, una doppietta. Prima metti like e poi commenta.
Ok, quindi la ricondivisione è meglio di no,
Funziona
dici?
molto meglio. Sì. Ora qui non
Ok.
sto a spiegare nei dettagli tecnici, ma fidati così.
Sì. L'altro mio dubbio è legato alla. Allora, io in genere mi muovo in questo modo, ho iniziato a muovermi in questo modo, poi non so se ha molto
Aspetta
senso.
che provo a vedere perché c'ho il computer che si sta scaricando velocemente. Vediamo se riesco a trovo un modo. Tu continua a parlare, Valentina. Ci sono
Sì.
qua.
Ok. Allora, io avevo creato un'infografica, cioè io praticamente ho scelto come modalità comunicativa prevalentemente la creazione di infografiche che vadano a riassumere contenuti un po' articolati, ok? E la mia idea era di agganciare all'infografica dei post, degli articoli lunghi su LinkedIn, per cui ho creato di un argomento due diversi, come dire, contenuti, quindi un post breve con un'infografica e un articolo lungo che riprendeva i contenuti del post dettagliandoli. Nel momento in cui faccio questo, non so se però ha senso, cioè se rischio di disperdere poi in questo modo la visibilità.
Beh, allora, non ti saprei dire perché dovrei avere qualche elemento in più di capire esattamente come è costruita questa infografica, come si tratta, eccetera. Io andrei più sulla semplicità, Valentina, quindi proverei a definire un piano editoriale in cui tocchi vari temi, magari sono poi ricondotti a questa infografica. E quindi pubblicare poi regolarmente questo tipo di contenuto, che poi magari portano accesso o non accesso ad altri contenuti, insomma.
Ok, perché io ragionavo sulla pagina perché rimane, mentre i post poi scompaiono, la pagina comunque ha qualcosa che mi rimane.
Questo è vero, questo è vero. Sì, su questo sono d'accordo.
Ok, e basta, lascio la parola ad
Bene,
altri.
sono riuscito ho inserito, sono in un hotel a Padova perché domani farò un corso a un'azienda qui di Padova e non riesco a trovare il modo di far funzionare l'alimentatore, quindi sono un po' in ansia perché ho ancora pochi minuti di batteria. Allora, comunque, grazie Valentina, poi vi chiederò una cortesia, naturalmente. Se siamo già connessi, magari quasi tutti di voi lo siamo già, magari se vi è piaciuto poi questa forma di webinar, datemi un feedback, magari datemi anche una conferma di competenza, scrivetemi una segnalazione, datemi una gratificazione se vi va, naturalmente, per questo tempo che abbiamo passato insieme, se ritenete che sia stato interessante quello che vi ho detto, che ci siamo detti.
Certo. Certo.
Grazie Valentina, provo a sentire un'altra persona. Allora, sentiamo Sabrina. Ci sei Sabrina? Vediamo se si illumina il microfono. No, non funziona. Allora, sentiamo Mario, Mario Lanzilli. Ci sei Mario? Vabbè, pensavo fosse più facile, invece non lo è. Allora, vediamo se riusciamo a parlare con qualcun altro, magari qualcuno vuole dire la sua. Riproviamo con Arianna, che comunque ha il microfono verde, ora vediamo se funziona. Ci sei Arianna? No, non vi si sente. Non vi si sente. E non vedo nemmeno più. Proviamo a sentire Fernanda. Fernanda, ci sei? Ok. Allora, io direi che ci possiamo salutare perché non riusciamo più a sentire, cioè volevo un attimo rendere un po' più interattiva. Quindi io ringrazio Massimiliano, Valentina, Sabrina. Vogliamo sentire Massimiliano se. Massimiliano, ci sei ancora? Vuoi dare un saluto, un
Sì, sono qui.
commento
Ci
finale?
sono, tutto molto, molto, molto interessante, anche dal punto di vista di chi ha cominciato da poco, ma invece vedo che ci sta
Okay.
andando dentro.
Senti, tu mi segui da un po', giusto?
Sì,
Se
decisamente.
Segui i miei webinar, non so se mi avevi iscritto, che avevi comprato anche un mio libro, se non
Esatto,
sbaglio.
esatto.
Ok. Vabbè, allora
Ma
grazie
non
di
si
essere.
finisce mai di imparare, quello è il problema.
Sì,
Ed è sempre in
ma anche il
evoluzione questa
bello,
materia.
assolutamente, ma anche il bello che a me spinge magari a continuare a studiare, a approfondire, a fare un po' di divulgazione e magari a qualcuno di ragionare su quello che dico, magari ricondividerlo, magari aiutarmi a costruire un pochino di cultura su questi temi, insomma.
Ma guardi, le posso dire mia esperienza personale che adesso il mondo è ripartito da 15-20 giorni, dal mio punto di vista, che ho molta gente che comincia a interessarsi a queste tematiche. Come le dicevo altre volte, mi hanno sempre dato del matto parlare di ste robe, e di usare i social per la vendita, per il marketing. E ho già avuto questa settimana tre approcci di gente che mi ha detto: mi fai vedere come funziona LinkedIn?
Ah,
Ho
vedi.
aziende che mi dicono ho voglia di introdurre il modern selling all'interno dell'azienda. Mai successo fino adesso, mai successo.
Ma probabilmente questa, come dire, chiusura forzata o comunque distanziamento sociale, questa difficoltà che magari ha fatto venire la voglia anche per la necessità di scoprire altri strumenti, altri canali, altri approcci, soprattutto in questo caso ha un approccio anche alla vendita differente, insomma. Grazie mille
Sicuramente.
Massimiliano. Ti saluto come saluto le altre persone, quindi se volete mettetemi una conferma di competenza a una delle mie skills sul profilo. Grazie ancora a tutti voi, buona serata e buon weekend. Ciao a tutti. Ciao,
Grazie ancora, buona serata anche a lei.
ciao a
Grazie.
tutti.
Ciao.
Ciao Valentina e ciao anche alle altre persone. Ciao, ciao,
Nuovo.
ciao. Ciao, ciao.